Salve a tutte e a tutti, un grande benvenuto a questo nostro nuovo appuntamento. Come avrete potuto dedurre un po' dal titolo, oggi si parla di storie e dell'importanza delle storie nella nostra professione di insegnanti, che comprende una costellazione di relazioni da gestire. Quindi in questo senso le storie sono un aiuto prezioso, no? Soprattutto nel processo di insegnamento-apprendimento. Parleremo quindi di storie, di relazioni e concentreremo la nostra attenzione sulla lettura ad alta voce e anche sulla scrittura, perché la scrittura di sé è un elemento importante di crescita e di soluzioni anche di momenti intricati, momenti difficili, non solo per quanto riguarda i bambini, ma anche per quanto riguarda noi insegnanti, ma lo vedremo tra un po'. Allora, che cos'è l'elemento, diciamo, da cui partire per lavorare sulla narrazione e capire come la narrazione e come il ruolo importante della narrazione e quindi le potenzialità della narrazione? Quella che si chiama narratività, quindi la capacità delle storie di condividere contenuti, strategie, eccetera. Tutto quanto parte dall'ascolto, l'importanza di recuperare un ascolto senza giudizio, che passa attraverso la cura dell'oralità, la condivisione di storie, di momenti insieme, ma anche una revisione, anche un ripercorrere certe nostre modalità anche di avvicinarci alle nostre discipline, non solo l'italiano, perché sappiamo che questi percorsi possono essere utilizzati con successo in maniera trasversale un po' per tutte quante le discipline. Mi rendo conto che vivendolo dall'interno, perché io sono un'insegnante di scuola primaria da più di 20 anni e da qualche anno sono formatrice, come vi ho raccontato in altre occasioni, e mi rendo conto, così, confrontandomi nelle situazioni di incontro che ci sono, che la capacità di ascolto dei bambini è legata molto anche alla costanza con cui noi lavoriamo con loro su questa cosa, costanza che spesso è messa in crisi dalla frammentazione dei nostri orari, alla parcellizzazione delle discipline e via dicendo. E non dico nulla di nuovo, quindi mi prospetto, perciò mi regolo però, perciò quindi più su un aspetto, ecco, diciamo, di come recuperare questo ascolto. Come recuperare questo ascolto? Beh, un modo di partire è quello della lettura ad alta voce. Io da parecchi anni ormai seguo il professor Federico Batini dell'Università di Perugia, che si occupa in modo scientifico di lettura ad alta voce, ha fatto moltissime ricerche anche a livello internazionale, proprio utilizzando il metodo scientifico, quindi con gruppi sperimentali, gruppi di controllo, e ha potuto verificare determinate cose. Io, diciamo, nel mio piccolo pratico la lettura ad alta voce e quando la pratico in modo sistematico mi sono resa conto che davvero questi vantaggi ci sono, sono presenti, sono vivi, sono tangibili. Quindi anche qui mi sento di dire che questa attività non è ad esclusivo appannaggio degli insegnanti di scuola primaria, anzi può essere, come dire, diffusa, sparsa questa abitudine un po' tra gli... perché Federico Batini sperimenta questa attività dal nido addirittura e arriva a fare delle attività anche con delle persone che sono nelle case di riposo, nell'RSA, eccetera, e ha visto i vantaggi anche in questi casi. Quindi, insomma, figuriamoci se non può essere applicato questo sistema, questa lettura ad alta voce nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. E dicevo, non solo quindi nella scuola primaria, ma insomma un po' ovunque, ma anche per quanto riguarda gli insegnanti delle altre discipline, perché no? possiamo leggere anche testi informativi, testi scientifici, testi storici. Quindi, insomma, è importante che, diciamo, questa abitudine all'ascolto possa essere condivisa, anche se l'italiano, la lingua italiana è trasversale, quindi, insomma, va a vantaggio di tutti una lettura ad alta voce. Quali sono questi vantaggi della lettura ad alta voce? Ne abbiamo parlato già in altre occasioni, ma mi piace sempre ribadirlo perché trovo sempre nuove risorse appunto in questa abitudine. È quello di creare un circolo affettivo perché ascoltare tutti insieme la stessa storia aiuta a provare a sperimentare con una palestra emotiva in dolore le stesse emozioni, quindi fa crescere da un punto di vista anche affettivo, emotivo e relazionale, aumenta, come abbiamo detto, la capacità di ascolto. Questo sicuramente ci aiuta anche poi biecamente a utilizzare, diciamo, questa capacità per la condivisione di contenuti e di strategie, come dicevo, delle varie discipline. Migliora ed incrementa il lessico sicuramente, quindi i bambini possono aumentare, bambini, ragazzi, insomma, coloro che ascoltano le storie lette dall'insegnante, ascoltano questa, aumentano la loro capacità di utilizzo delle parole, la conoscenza delle parole e il loro utilizzo. Sviluppa le abilità di scrittura perché appunto i bambini riescono a capire quali sono i nodi cruciali nei quali spostarsi, quali sono i loro punti di forza, i loro punti di debolezza e imparano a utilizzare le parole per comunicare, per esprimersi. Un ultimo elemento che mi sento anche di caldeggiare è quello legato alle life skills. E cioè a tutti quegli stili di vita che non sono solo utili all'interno della scuola, ma sono utili quindi nei processi di insegnamento e apprendimento di cui parliamo, ma anche all'interno, anche nel corso della propria vita, quindi il saper gestire le emozioni, avere un pensiero critico, saper risolvere i problemi, avere una comunicazione efficace. E questa cosa, diciamo, è tangibile, visibile a scuola, questo sicuramente, ed è importante, diciamo, sottolinearla perché proprio la lettura di storie che i bambini non saprebbero leggere da soli, ma sono in grado di capire, di comprendere, di elaborare, è importante che questa capacità che hanno le storie, appunto, e che ha l'insegnante che le legge, possa essere diffusa il più possibile, il prima possibile, e con una regolarità, così, un'assiduità, una regolarità, insomma, che consente ai bambini di aspettare quell'appuntamento e di assommare poi sempre di più i vantaggi, appunto, che abbiamo elencato. Da dove partire? Che cosa leggere? Beh, io direi di partire assolutamente dagli albi illustrati. Perché? Perché l'albo illustrato ha in sé una serie di risorse che sono legate al linguaggio dell'immagine e quindi questo li rende inclusivi al massimo. A me è capitato di leggere, per esempio, L'onda di Susy Lee, con dei bambini non italofoni che erano appena arrivati in Italia, non sapevano l'italiano, sono riusciti a seguire la storia di questo albo e anche a cogliere delle parole che potevano poi mettere a confronto con il loro vocabolario, con il loro lessico. E tra l'altro, ecco, diciamo, le poche parole che ci sono spesso completano l'immagine, quindi danno vita ad una serie di collegamenti che i bambini possono fare. E in più, questo è un altro elemento fondamentale, danno la possibilità di essere letti in più piani, a più riprese, con diverse finalità, con diversi risultati, in diversi momenti, quindi con i bambini più piccoli, con i bambini per i quali sono stati pensati e poi con i ragazzi più grandi. Io faccio sempre l'esempio di Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che è il classico dei classici degli albi illustrati, che può essere utilizzato, letto, condiviso dai bambini del nido, che magari lo usano per mescolare colori e vedere cosa esce fuori. Fino ad arrivare ai ragazzi più grandi che ci vedranno più un un discorso legato a delle tipologie di scuola, ad una relazione con persone magari che la pensano in modo differente da noi, ad un'inclusione e così via. Se pensiamo poi, insomma, che è stato scritto in treno da Leo Leoni per distrarre i suoi nipoti, quindi diciamo aggiunge una potenza in più. Facciamo poi seguire, magari perché no, le nostre attività di lettura con una concretizzazione di questa esperienza. A me è capitato di leggere questo albo, piccolo, Buon viaggio piccolino di Beatrice Alemagna, che secondo me è una delle autrici più pregevoli, perché ha una ricchezza di materiali ai quali fa, di libri, di albi a cui fare riferimento, veramente se non unica, insomma abbastanza rara. Questo libro, pensato per accompagnare i bambini più piccoli nel viaggio del sonno, che rende difficile la separazione dai genitori, io l'ho utilizzato nella scuola primaria, per esempio, in diverse classi della scuola primaria. Nell'ultima pagina del libro, quindi nella quarta di copertina, c'è un elenco illustrato di tutte le cose che si possono portare in viaggio. Tra l'altro, in questa copertina c'è anche indicato come libro, proprio c'è anche indicata proprio come libro la copertina di Piccolo Blu, Piccolo Giallo, quindi è una citazione pregevole. Quindi io ho letto con i bambini questo libro che vi consiglio. E poi ho invitato i bambini a disegnare la loro lista illustrata delle cose che portano. Questo ha consentito ai bambini di fare un'esperienza di scrittura collegata anche con l'immagine, molto preziosa, perché ha fatto fare una riflessione su di sé, sulle cose importanti, irrinunciabili. Quindi questa narrazione che porta poi ad una analisi, ma anche un po' ad un interrogarsi sulle cose importanti, direi che è fondamentale, insomma, e che possiamo coltivare poi con altre esperienze di scrittura. Cerchiamo di proporre continuamente ai bambini, come dicevo all'inizio, è difficile in una situazione di frammentazione oraria, di frammentazione disciplinare, eccetera. Cerchiamo però di proporre sempre più spesso delle occasioni di scrittura. Qualche anno fa uscirono i risultati di una sperimentazione su una scrittura quotidiana che aveva portato dei risultati veramente ammirevoli. Quindi io ho sperimentato, ho fatto anche questa esperienza, e combinata con la lettura è veramente qualcosa di porta dei risultati veramente imprevedibili, imprevisti. Quindi prepariamo delle occasioni di scrittura, dalle liste, come abbiamo visto, per esempio, quella prima delle cose da portare con sé, ma possono essere legate anche a cosa non può mancare nel mio armadio, alle cose che mi piace mangiare, a cosa vedo dalla finestra quando mi alzo la mattina oppure dall'aula. E preparare anche degli spunti di scrittura che magari mettiamo in una scatola anche curata, eccetera, dalle quali attingere, ma occasioni di scrittura che possono essere con chi giochi più volentieri, con chi descrivi questa persona, quali sono i giochi che vorresti fare di più a scuola, com'è la scuola che tu vorresti, la scuola dei tuoi sogni. Quindi preparare dei cartoncini con tutti questi spunti di scrittura e fare in modo che i bambini possano pescarli e scegliere. Magari preoccupiamoci di fare in modo che siano delle occasioni, magari legate, non so, a delle tipologie di scrittura diverse, delle descrizioni, piccole descrizioni, le liste che abbiamo già detto. Dei piccoli testi regolativi, tipo delle piccole ricette da poter scrivere, oppure istruzioni per i giochi, eccetera, oppure che ne so, anche piccole poesie. Prepariamo, ecco, delle carte. Ci sono poi, insomma, in rete tantissimi spunti che possiamo andare a cogliere, che ci diano questa opportunità. E non facciamoci mancare un taccuino delle idee. Anche questo dà da curare con attenzione, e da condividere con i bambini. Quindi io invito sempre anche gli insegnanti a mettersi in gioco in questo senso. Prepariamo questo taccuino in modo tale che diciamo che gli spunti di scrittura possano essere poi rivisti, corretti, condivisi, utilizzato anche come degli appunti, di modo tale che soprattutto con i ragazzi più grandi possano utilizzare questo taccuino come una fonte anche alla quale attingere quando siamo in crisi, no? Quando non abbiamo tante idee. Coloriamolo, elaboriamolo questo taccuino. Decoriamolo magari con degli sticker, prendiamo delle cose divertenti che troviamo in giro, appiccichiamocele, perché no? Diventerà veramente uno strumento prezioso. Io una cosa che mi raccomando sempre, che dico sempre, l'avrete già ascoltata, non mi stancherò di dirla, di ripeterla, è mettersi in gioco sempre, anche noi insegnanti. Quindi entriamo in questo circolo, astenendoci dal giudizio, avremo anche altre occasioni per correggere magari. Ma queste opportunità di parlare di sé sono così preziose che meritano, ecco, di essere libere, no? Appunto dal giudizio. E mettiamoci quindi in gioco anche noi, prepariamo il nostro taccuino, peschiamo anche noi magari le nostre carte quando decidiamo di dedicare un momento alla scrittura personale. E poi magari, perché no, condividiamole in modo giocoso con i nostri alunni. Sarà un'esperienza veramente preziosa, no? Proprio crescere anche da un punto di vista relazionale ed emotivo, proprio per coltivare quegli stili di vita, quelle abitudini di vita di cui parlavamo anche prima. Io vi ringrazio tantissimo, veramente tanto, per avermi ascoltato. Spero di avervi dato degli spunti interessanti, e vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao!